Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Voliamo fin negli Stati Uniti per una puntata speciale sullo studio fuori dall'Europa organizzata in collaborazione con un'associazione di studenti italiani all'estero. La protagonista di questa trasmissione ha scelto New York per formarsi, approdando fin da subito alla Columbia University, uno degli atenei più prestigiosi della Grande Mela, ed è pronta a fornirvi a breve tutte le dritte utili su come orientarvi per seguire anche voi un percorso analogo. Un approfondimento su come riunire i periodi contributivi all'estero una volta che arriva il momento della pensione aprirà la puntata odierna. Informazione di servizio questa per i professionisti senior oltre confine che ci ascoltano, ma non solo. A farci da guida una consulente del lavoro, autrice di un interessante podcast tematico. Dopo Strada in diretta arriverà Alessio Romeo per rifocalizzarci sui trend di lavoro globali, come sempre con tante dritte utili. E a chiudere, lo spazio social degli expats vedrà salire in cattedra l'agenzia Indire con tutti gli ultimi consigli pratici in materia di mobilità formativa in Europa. Non perdetevi nessuno di questi tre appuntamenti che si susseguiranno nel corso della puntata. Pronti a volare insieme a noi verso New York per approdare nella Grande Mela? Venite subito all'imbarco di questo volo intercontinentale di
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata la rubrica Dove vado per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Avete ancora 4 giorni di tempo per candidarvi alla borsa di studio post laurea offerta da education.com. Fino a 5.000 euro agli studenti di tutto il mondo che intendono conseguire un master all'estero presso un'università o una scuola di specializzazione europea per il semestre autunnale 2024. I candidati devono studiare all'estero e presentare un breve saggio basato sul seguente quesito: perché hai deciso di studiare oltre confine e come questo ti aiuterà a raggiungere la consapevolezza di avere una visione globale del mondo? Le candidature devono essere redatte in lingua inglese.
Toolbox.
Torniamo oggi su un tema già toccato in passato in questa trasmissione, anche perché ripetita Juvent. Tema che riguarda da vicino le migliaia di expats italiani prossimi alla pensione, magari ancora lontani da questo traguardo, ma che comunque devono fin d'ora cominciare a guardarsi intorno per organizzarsi in vista del congedo dall'attività lavorativa. Cosa fare, insomma, quando dopo una vita professionale all'estero arriva il momento di tirare i remi in barca? Ne parliamo con Elisa Lupo, consulente del lavoro e autrice del podcast Previdenti.
Quello che è importante sapere è che nessun periodo svolto o in Italia o all'estero è perduto. Molto spesso si ha paura che i periodi svolti all'estero non siano riconosciuti ai fini previdenziali nella propria posizione finale. Questo non è vero, bisogna differenziare tra paesi con cui l'Italia è legata da accordi bilaterali o accordi comunitari e paesi invece che non hanno questo genere di accordi. Se il paese è legato da un accordo, il periodo svolto all'estero verrà riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva in Italia e lo stesso accadrà per i periodi svolti in Italia quando si sta all'estero, mentre se il paese dove si lavora non è legato da accordi bilaterali, per utilizzare i propri contributi sarà necessario riscattare, cioè portare fisicamente a pagamento i contributi che stanno in un altro sistema previdenziale in quello italiano.
Questo mi dà lo spunto per la seconda domanda: ci sono degli accorgimenti da prendere in ogni caso per non perdere questi contributi? Li deve prendere solo chi lavora in paesi che non hanno accordi con l'Italia o in generale bisogna stare comunque un po' attenti?
Allora, in generale mi sento di consigliare di tenere in ordine la propria posizione previdenziale e quindi se si lavora all'estero, prima di lasciare il paese farsi rilasciare dall'ente previdenziale un estratto conto contributivo e tenerlo nei propri documenti. Se si fa passare molto tempo sarà più difficile recuperare credenziali o codici di previdenza sociale. E questo comunque vale per tutti, vale per chi lavora all'estero in paesi convenzionati, vale per chi lavora in Italia. Chi lavora in paesi non convenzionati potrebbe avere convenienza a riscattare immediatamente i contributi che ha svolto all'estero quando rientra in Italia, perché potrebbe costargli meno che se lo facesse in un secondo momento.
Quando poi, diciamo, arriva il momento della pensione o si avvicina il momento riferimento alla pensione, forse è il caso anche di differenziare tra chi nel frattempo è tornato in Italia, ma magari ha fatto un periodo breve o lungo all'estero, e chi invece poi resta all'estero, magari ha avuto anche dei periodi in Italia, ma poi decide la sua vecchiaia, la trascorre fuori dall'Italia. In questo caso, a chi richiedere la pensione, che strade si imboccano?
Allora, la pensione va richiesta all'ente di appartenenza al momento della cessazione dell'attività lavorativa, quindi se si è residenti in un paese diverso dall'Italia, la pensione andrà richiesta in quel paese. La totalizzazione dei periodi, cioè il riconoscimento reciproco dei periodi svolti in paesi differenti, può essere fatta anche prima, quindi se io lavoro per un periodo in un altro paese, poi rientro in Italia, sarà opportuno chiedere il riconoscimento nel sistema previdenziale italiano dei periodi svolti all'estero, così come se io ho svolto da prima un periodo in Italia e poi decido di stabilirmi definitivamente in un altro paese, chiederò a quel paese il riconoscimento dei contributi versati in Italia.
Si tende a pensare che all'interno dell'Unione Europea sia tutto più semplice, fuori dall'Unione Europea sia magari più complicato anche in tema di ricongiungimento dei contributi. È così, oppure ci sono paesi fuori dall'Unione Europea dove comunque ci sono accordi che garantiscono la relativa tranquillità?
È vero che all'interno della Comunità Europea è molto più semplice, perché è facile sapere che se si è in un paese della Comunità Europea i propri contributi saranno facilmente riconoscibili dagli altri paesi della Comunità, ma non è vero che non ci siano fuori dalla Comunità Europea dei paesi convenzionati. Sono molti i paesi con accordi bilaterali in Italia, con l'Italia, e che permettono quindi prestazioni analoghe a quelle che si avrebbero nei paesi dell'Unione Europea. Va quindi, nel momento in cui si decide di lavorare all'estero, messa a fuoco se si è in un paese che è legato in qualche modo all'Italia da accordi, e quindi si incadrà in una sfera che è quella di cui dicevamo prima, del riconoscimento reciproco dell'anzianità, oppure se si è in un paese fuori da questo genere di accordi, e quindi bisognerà valutare se spostare i contributi o meno.
Per maggiori informazioni potete ascoltare l'episodio 12, la pensione degli expat, del podcast Previdenti sulle principali piattaforme.
Il testimone.
La testimone della settimana è una studentessa 19enne che ha scelto gli Stati Uniti per formarsi a livello accademico. Lavinia studia matematica applicata ed economia finanziaria in una delle più prestigiose università di New York ed è oggi in onda con noi per raccontarci i pro ma anche i contro di questa scelta e soprattutto come fare per percorrere la sua stessa strada. Buon pomeriggio, Lavinia Mantegazza.
Ciao, buon pomeriggio Sergio.
Dopo un liceo scientifico internazionale guardi subito agli Stati Uniti per la tua carriera accademica. Quanto la predisposizione per un'apertura internazionale fin dalle scuole superiori ti ha portato a intraprendere una carriera all'estero?
Sicuramente è stato fondamentale, perché la mia scuola è stata sempre abbastanza aperta a portare gli studenti fuori, però c'è stato anche tanto lavoro personale sicuramente.
E perché hai scelto proprio gli Stati Uniti e non un percorso in Italia, magari con un master all'estero come fanno altri tuoi coetanei?
Perché sin da più piccola sono sempre stata molto appassionata di sia materie scientifiche, matematica, economia, sia materie artistiche, e studiarle insieme in Italia quando sono andata via io non era possibile, e diciamo che gli Stati Uniti era l'unica scelta rimasta.
Andiamo per ordine con i tuoi consigli. Come si seleziona l'università di approdo? Come si crea una lista dove scegliere e su quali paesi puntare?
Ho proprio iniziato di punto in bianco senza sapere niente, e sono andata su internet, ho guardato i loro siti, ho guardato la lista delle top 50 università che ci fossero negli Stati Uniti e sono andata a vedere tutti le loro risorse accademiche, ho visto quale per me andassero bene e da lì ho iniziato.
È ridotta la lista poi a una decina di università e poi ancora una sola. Quanto tempo prima fare application?
Allora, io ho iniziato a circa 2 anni prima di applicare, perché ero molto convinta di fare l'application, perché dovevo iniziare a fare un sacco, preparare un sacco di documenti e non avevo ancora idea di cosa fossero, però so di gente che invece si è mossa molto dopo e ha avuto ugualmente successo.
Tu su quale università hai puntato e perché?
Allora, io ho puntato sulla Columbia, che è dove studio adesso, e quasi al 100%, ma fino a quasi all'ultimo ho lasciato uno spiraglio per Yale e per l'MIT.
Quali documenti sono fondamentali per avviare l'application? Facciamo una rapidissima lista, poi approfondiamo.
Allora, una rapidissima lista contiene il SAT, che ora non è obbligatorio, ma per me è sempre un grande consiglio. Contiene tutti gli essay, quello personale e quelli poi adatti all'università, le lettere di raccomandazione, attività extracurricolari.
Andiamo a vedere alcuni. Il saggio cos'è e come scriverlo?
Il saggio personale è un po' l'emblema di Fede, è un po' diverso da quello che si fa per le università negli UK ed è un po' una presentazione, un poster di se stessi. Ci sono 7 tracce, uno sceglie la propria, io ho deciso di andare fuori traccia e scrivere la mia.
Mi incuriosisce l'SAT, il SAT, cos'è?
Il SAT è un esame molto particolare, standardizzato, che fa praticamente tutta l'America. È composto di una parte di matematica e una parte di inglese, su 1600 punti, 800-800. Sicuramente con una preparazione italiana non è complicato avere un punteggio di, direi, 1350 superiore.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Lavinia Mantegazza, 19enne studentessa di matematica applicata ed economia finanziaria presso la Columbia University di New York. Lavinia ci sta spiegando come pianificare una carriera accademica oltreoceano, come fare domanda presso le università statunitensi e come affrontare il periodo di studio negli States, con tante dritte utili. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazioni Mobili.
Quando arriva il sì dell'università?
Il sì dell'università per me è arrivato a dicembre, io ho applicato a novembre facendo early decision e il sì dell'università dopo tutto questo lavoro è una grande soddisfazione.
Che visto chiedere per studiare negli Stati Uniti?
Una volta che arriva il sì iniziano tutte queste pratiche di un po' più burocratiche, io purtroppo ho avuto anche quelle del Covid, adesso non ci sono più, quindi l'unica è quella del visto che è l'F1. Per noi studenti.
Questione economica, sono previste borse di studio per voi studenti europei o bisogna pagare l'intera retta?
Allora, borse di studio nelle Ivy League non esistono perché, diciamo, la decisione comune è che una volta che qualcuno entra in una Ivy League tutti sono degni di avere una borsa di studio per merito, quindi tutti sono bravi ugualmente, però ovviamente ci sono aiuti finanziari per chi non se li può permettere. Tuttavia università come la Columbia si chiamano need aware, vuol dire che quando uno manda un'application è segnalato il fatto che stanno richiedendo aiuto finanziario, il che quindi per gli internazionali è un grande svantaggio, per cui alla Columbia ci sono molte poche persone internazionali che hanno financial aid e decisamente molti più americani.
Tu frequenti il secondo anno di Applied Mathematics e Financial Economics alla Columbia. In brevissimo, come è organizzata la tua giornata tipo di lezioni, esami?
Allora, la mia giornata tipo si divide al momento nei due anni in classi che siano super specifiche alle mie due lauree, classi che siano obbligatorie per la Columbia, quindi vanno da letteratura, filosofia all'arte, e classi che io faccio per il mio personale sfogo, che sono danza, teatro e canto. E faccio classi dal lunedì al giovedì, più o meno dalle 10 di mattina alle 5 di pomeriggio.
Purtroppo non abbiamo il tempo di parlare dell'altra tua passione, cioè quella di attrice. Tu stai anche lavorando proprio per diventare attrice, magari per una seconda puntata, ma andiamo ora alla vita pratica a New York. Per alloggio tu non lasci alcuna scelta, dici campus housing, perché e come ottenere un posto?
Assolutamente sì, al momento io parlo dal mio appartamento per fortuna che ho avuto dopo il secondo anno, però dal primo anno io sono una grande fan di campus housing. Alla Columbia è obbligatorio risiedere nei dormitori, se si vuole andare via bisogna comprare un altro appartamento ma comunque pagare la retta del dormitorio e è automatico il tutto. E se non si decide di andare via e di lasciare il posto che si è automaticamente da studente, allora si avrà sempre accesso a campus housing come un undergraduate alla Columbia.
E ci raggiunge ora in linea Nicolò Babbini, Head of External Affairs dell'associazione United Italian Societies. Ben ritrovato Nicolò.
Ciao, grazie mille per avermi di nuovo.
Allora, ripartiamo brevemente da raccontare United Italian Societies. Vi abbiamo avuto già recentemente ospiti, ma un velocissimo ripasso fa sempre bene.
Allora, siamo un'associazione no profit che riunisce gli universitari italiani all'estero in oltre 7 nazioni. Abbiamo all'incirca 15.000 studenti all'interno il nostro network, organizziamo molti eventi e puntiamo a promuovere e a supportare il gruppo degli studenti italiani all'estero.
Anche a te, Nicolò, chiediamo un piccolo manuale on air per studiare all'estero, sempre molto rapidamente purtroppo, ma quanto tempo prima occorre presentare la domanda di ammissione ad una università straniera?
Direi che dipende molto dalla nazione in cui si va a fare domanda, ovvero se si va a fare domanda nelle nazioni europee, come può essere Francia, Germania, Spagna, Olanda, si può anche pensare di agire abbastanza a ridosso della fine del liceo. Mentre invece per le università anglosassoni, quindi come diceva Lavinia, l'America, mentre per quello che mi riguarda e mia esperienza personale il Regno Unito, bisogna agire abbastanza presto, ovvero bisogna cominciarci sicuramente a pensare alla fine del quarto anno e mandare effettivamente la domanda all'inizio del quinto anno dell'università.
Per quali materie di laurea o indirizzi ha più senso studiare all'estero?
Direi che ciò dipende molto da che cosa si vuole fare in futuro, ovvero ci sono sicuramente mestieri che sono meno predisposti ad essere trasportati in Italia, ovvero se si studia per esempio legge o medicina e poi si vuole in un futuro lavorare in Italia, allora ha sicuramente più senso rimanere in Italia, mentre invece con materie come economia o scienze politiche o business o matematica o fisica ha anche più senso, o si può anche fare un percorso straniero, diciamo, per quanto riguarda l'università e poi tornare in Italia lavorativamente parlando, mentre invece se si vuole stare all'estero e andare all'estero e starci per sempre, diciamo che non c'è un qualcosa che ha più senso delle altre.
I costi sono un fattore importante, sono mediamente elevati, come attutirli in caso?
Sicuramente i costi sono molto elevati ed è una cosa che sta molto a cuore alla nostra associazione. Abbiamo anche un fondo, tutti i nostri ricavi vanno all'interno di un fondo che è adibito a delle borse di studio che noi in futuro vorremmo dare e avremo, speriamo, l'onore di dare. E come attutirli? Sicuramente guardare alle borse di studio, ci sono varie borse di studio in Italia, non ce ne sono a nostro avviso abbastanza, però qualche cosa c'è, soprattutto da parte dei privati, quindi per esempio la borsa di studio per merito di Intesa San Paolo, quella che può essere borsa di studio della Fondazione Zegna, della Fondazione Einaudi, quindi guardare alle borse di studio che ci sono. C'è qualche borsa di studio anche per quanto riguarda la laurea magistrale, i master, dal punto di vista regionale, la regione Sardegna, la regione Puglia, la regione Lazio lo fanno.
Grazie a Nicolò Babbini, a risentirci nei prossimi mesi per altre puntate. E abbiamo la nostra domanda di rito per Lavinia Mantegazza: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Il mio consiglio pratico, oltre a tenere sempre gli occhi aperti e guardarsi intorno e non pensare mai che ci siano possibilità limitate, è di scrivere, stalkerare tutti quanti, di non avere paura di mandare una mail a qualcuno che non si conosce soltanto per sapere e avere informazioni, di arricchirsi sempre di più con opportunità che magari non si pensa possono arrivare.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna in onda oggi con noi Alessio Romeo, Digital Innovator ed HR Startup Inventor, che ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Sentiamo subito cosa ha da dirci.
Eccoci e benvenuti. Oggi esploriamo le aziende leader che stanno catturando talenti nell'Ovest d'Europa e parliamo pertanto delle regioni Spagna e Portogallo. Da Lisbona a Barcellona la penisola iberica è una fucina di opportunità professionali. Dalla moda all'energia, dalla tecnologia all'ospitalità, c'è un'ampia varietà di opportunità di carriera in questa regione ricca di cultura e dinamismo. Iniziamo con Inditex, il gigante della moda noto per i suoi brand iconici come Zara e Massimo Dutti. Con sede alla Corugna, Inditex offre una vasta gamma di opportunità lavorative, dal design alla produzione, dal marketing alla vendita al dettaglio. La sua presenza globale e l'innovazione del settore attirano talenti creativi da tutto il mondo. Passando alla tecnologia, non possiamo trascurare Telefonica, uno dei principali operatori di telecomunicazioni con sede a Madrid. Con progetti innovativi nel campo del 5G, dell'intelligenza artificiale e della connettività, Telefonica offre tante opportunità stimolanti per ingegneri, sviluppatori e professionisti delle telecomunicazioni desiderosi di contribuire alla trasformazione digitale. Parlando di energia, Repsol è una figura prominente nel settore petrolifero e del gas, con sede a Madrid. Oltre alla sua attività principale, Repsol sta investendo in modo significativo nell'energia rinnovabile, aprendo le porte a ingegneri, scienziati e professionisti del settore energetico che vogliono contribuire a un futuro più sostenibile. E per gli appassionati di ospitalità, Meliá Hotels International offre opportunità di carriera presso le sue lussuose proprietà in Spagna e Portogallo. Dal management degli hotel alla gastronomia, dalla gestione degli eventi alla soddisfazione del cliente, Meliá è una destinazione ambita per coloro che cercano una carriera nel settore alberghiero. Passiamo ora alla distribuzione al dettaglio con Mercadona, la catena di supermercati leader in Spagna e Portogallo. Con un'impeccabile reputazione per la qualità del servizio, Mercadona offre un'ampia gamma di opportunità di lavoro nelle vendite al dettaglio, nella logistica e nella gestione della catena di approvvigionamento. Non possiamo dimenticare Iberdrola, uno dei principali operatori energetici con sede a Bilbao. Con un focus sulla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, Iberdrola offre opportunità di carriera per ingegneri esperti di energia rinnovabile e professionisti della sostenibilità. Infine BBVA, una delle principali banche spagnole con una forte presenza in tutto il mondo, con sede a Madrid, offre una vasta gamma di opportunità di carriera nel settore bancario e finanziario, dalla consulenza agli investimenti, dalla tecnologia finanziaria alla gestione del rischio. In conclusione, che tu sia un aspirante nel settore della moda, un tecnologo appassionato, un professionista del settore energetico, dell'ospitalità, della distribuzione a dettaglio, dell'energia o della finanza, ci sono davvero un mondo di opportunità che ti aspettano in Spagna e Portogallo.
Expats Social Club.
E siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori, pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è soprattutto vostra. Oggi è l'agenzia Erasmus Indira a tornare al timone di questo spazio per informarvi su un interessante sondaggio lanciato di recente e rivolto ai giovani europei per migliorare le politiche comunitarie in materia, grazie alle loro proposte e alle loro richieste specifiche. Sentiamo.
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, in programma dal 6 al 9 giugno 2024, l'agenzia Erasmus più Indire ha lanciato un'indagine internazionale dal titolo Youth and the 2024 European Elections, i giovani e le elezioni europee 2024. Youth è un sondaggio rivolto ai giovani cittadini europei per comprendere il loro reale interesse sulle questioni dell'Europa, ma soprattutto è un questionario per conoscere a fondo le loro necessità e proporle con fermezza per l'agenda politica europea. Youth è una ricerca che si colloca nell'ambito del più ampio progetto PEACE, acronimo che sta per Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement. Il questionario Youth che vi proponiamo è di fondamentale importanza per capire cosa pensate voi dell'Europa e del prossimo importante appuntamento elettorale. Per essere inclusivo e rivolto a tutte e tutti in Europa, Youth è in lingua inglese, ma espresso in modo molto semplice e facilmente comprensibile anche a chi mastica poco la lingua. Il survey è rivolto a tutti e tutte giovani europei dai 16 ai 35 anni. Il tempo di compilazione è di soli 8-10 minuti al massimo. La partecipazione è chiaramente su base volontaria e completamente anonima. C'è tempo fino al 10 giugno per partecipare e i risultati saranno pubblicati in un report dedicato alla partecipazione civica dei giovani all'interno del progetto PEACE. Trovate il questionario Youth sul nostro sito www.erasmusplus.it nello slider a scorrimento in testa alla nostra home page.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ma soprattutto ricordate di scaricare e abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neppure una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. Infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questi minuti vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplice, basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.